convocarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione di infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, estrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso d'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possa recedere dai loro proposti malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in questo primo sabato di gennaio, per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della seconda domenica di Natale, che vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Dal momento che tutti portiamo le conseguenze del peccato originale e per la nostra fragilità creaturale, spesso cadiamo nel peccato. Tutti, indistintamente tutti, abbiamo bisogno di guarigione spirituale. Ma ne abbiamo così profondamente bisogno che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo in una carne del tutto simile alla nostra, eccetto il peccato, in quanto Gesù ha ricevuto la natura umana da Maria Santissima, che era stata concepita e immacolata senza macchia di peccato, proprio per espiare il peccato del mondo e dare agli uomini la possibilità di partecipare alla sua vita divina nella fede, nella speranza e nella carità. Oggi siamo convenuti qui per pregare per la nostra guarigione spirituale e per pregare per la guarigione spirituale di quanti si trovano ammalati spiritualmente, oppressi in varie maniere dal maligno, sofferenti sul piano fisico, psicologico e spirituale a causa di un'azione straordinaria dello spirito del male. Per questo da tanti anni celebriamo questa Santa Messa una volta al mese per mediare la grazia di Dio nei confronti di coloro che ne hanno maggiormente bisogno. Con questa fiduciosa consapevolezza vogliamo iniziare la nostra celebrazione liturgica Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ora, io ve l'avevo già anticipato, il secondo sabato del mese è successo un po' di parapiglia grave al termine della messa per la guarigione degli infermi, perché io, mentre ero di là per amministrare le benedizioni, tutte le persone, quasi tutte, ecco, eccetto alcune, si sono spostate dai loro banchi, hanno fatto capannelli, stavano a chiacchierare le persone. Dato che io ho avvertito un po' di brusio e purtroppo chi tiene un po' il servizio d'ordine in quel momento era assente, sono uscito fuori e, rendendomi conto di quello che era successo, ho detto chiaro e tondo, senza però arrabbiarmi più di tanto, ero dispiaciuto, ero amareggiato di una cosa del genere, dico com'è possibile che, dopo aver ricevuto il Signore nel nostro cuore, in attesa di un'ulteriore benedizione, ci dimentichi di essere in un luogo sacro, e poi si disturbi anche le persone che magari hanno il desiderio di vivere questo momento, che dovrebbe essere il momento del ringraziamento, della preghiera interiore nei confronti di Gesù e anche e soprattutto dell'ascolto di quello che il Signore vuole dire al nostro cuore, che presuppone un clima di raccoglimento e di silenzio. Allora non ho dato più le benedizioni, perciò mi sono ripromesso e ho detto il prossimo primo venerdì del mese faremo l'atto penitenziale in una maniera diversa, e è quello che sto per fare, e mi rifaccio a una prassi che era praticata nel 1600 particolarmente da una congregazione di monache benedettine dell'adorazione perpetua dell'Eucaristia, le quali ci sono ancora nella Chiesa, dopo tanti secoli, avevano come proprio carisma quello dell'adorazione perpetua per riparare gli oltraggi, le offese recate a Cristo nel presente, nel Santissimo Sacramento. E quindi loro fanno questa adorazione continuata e la fanno in uno stile un po' particolare, lo facevano nel 1600, la fanno ancora adesso. E con la loro ora di adorazione la fanno con una corda al collo, segno penitenziale, con un cero acceso, stando in ginocchio. Allora io mi sono procurato la corda perché ce l'avevo. Non posso tenere il cero acceso perché devo tenere invece il microfono. E quindi io farò questa, la loro a quel tempo la chiamavano ammenda onorevole, cioè una specie di multa, no? Di riparazione, un'ammenda, una multa, una riparazione per una serie di mancanze, di peccati, che ordinariamente le persone fanno quando sono in chiesa. Allora io prendo lo spunto da questa occasione per invitare voi tutti a riflettere un po' più con attenzione su il modo di vivere, ecco, la vostra presenza, comunque la presenza in questa chiesa, non solo, ma in tutte le chiese, è un discorso che vale per tutti i cristiani. Purtroppo qualcuno lo sa, ecco, da sabato, da venerdì forse, ecco, c'è un guasto sulla linea telefonica, per cui non ho la possibilità di fare la diretta sulla fibra, per cui devo necessariamente registrare, fare la videoregistrazione sul computer. Però non posso nemmeno caricarla su YouTube, perché senza la fibra, senza una connessione potente, ecco, usando il telefonino, poi si stacca, anche perché ci vuole 2 ore e mezza per caricare il video su YouTube e per poi mandarlo con WhatsApp. Quindi in questo periodo io manderò solo gli audio, ecco, manderò solo gli audio che prendo dal registratore, poi i video li conservo sul computer, e quando ci sarà di nuovo la fibra, che con i tempi della TIM ci vuole, quando va bene, una settimana, perché è un guasto non che riguarda, è un guasto generalizzato di tutta la linea che porta su da via Sant'Alberto, quindi ci sono tante persone che sono prive di questo servizio. Quando il servizio sarà ripristinato, io caricherò i video che saranno disponibili chiaramente tra un po' di tempo. Ecco, quindi tanto vale che tanto guadagnato per le persone che sono in presenza, e un po' di dispiacere per quelli che seguono da lontano, i quali devono avere un po' di pazienza e aspettare queste cose. Ora io mi inginocchierò davanti all'altare. Chi può, segua questa preghiera in ginocchio. Chi per problemi vari non può, o sta seduto o sta in piedi, comunque, ecco, esprime anche con l'atteggiamento del corpo la sua, diciamo, la sua adesione a questo atto penitenziale, che è fatto da me a nome di tutti.
O Padre Santo, o Padre Giusto, o Padre Misericordioso, io Padre Felice, ti voglio chiedere perdono a nome dell'Assemblea che era qui presente lo scorso secondo sabato del mese di dicembre, non solo, ma per tutti coloro che pur credendo non si comportano nella maniera giusta quando si trovano in chiesa, in particolare prima, durante e dopo l'Eucaristia. Ti chiedo perdono per quanti giungono in ritardo, quando invece si dovrebbe giungere prima, almeno 5 o 10 minuti, per prepararsi interiormente all'incontro con Gesù nell'Eucaristia. Ti chiedo perdono per quanti partecipano all'Eucaristia impreparati o distratti, senza avere previamente letto e un poco meditato le letture della liturgia del giorno, che sono fruibili sia sul messalino cartaceo sia sul messalino app, l'applicazione che si può scaricare gratuitamente sul telefonino. Ti chiedo perdono per quanti giungono senza un'offerta che esprima il loro amore e la loro riconoscenza, offerta che può essere sia materiale che spirituale. Nel cartello che spiega un po' l'angolo della carità con la tavola della provvidenza è riportato un passo dell'Antico Testamento che dice: non presentarti al Signore a mani vuote. Dobbiamo portare qualcosa anche di simbolico, materiale oppure reale spirituale, ma dobbiamo portare la nostra offerta insieme chiaramente alla nostra persona, che è già un'offerta. Nell'Eucaristia noi ci dobbiamo offrire con Gesù, in Gesù e per Gesù al Padre per la salvezza del mondo. Ti chiediamo perdono per quanti giungono senza avere chiara una intenzione per la quale pregare nel contesto dell'Eucaristia. Voi sapete che il sacerdote, ecco, ricorda alcune intenzioni che gli sono chiaramente richieste dalle persone, però ognuno deve arrivare in chiesa dicendo: io voglio offrire questa Eucaristia per una intenzione che può essere per un'intenzione per una persona defunta, per una persona malata, per situazioni dove si richiede un particolare intervento della grazia di Dio. Può essere un'intenzione di pentimento, può essere una intenzione di ringraziamento, può essere una intenzione di intercessione, può essere una intenzione di supplica. Ti chiedo perdono per quanti entrano in chiesa e non si fanno il segno della croce invocando la Santissima Trinità, o lo fanno male, non si segnano la fronte, il petto e le spalle con l'acqua benedetta. Ti chiedo perdono per quanti entrando in chiesa non si genuflettono, o se hanno problemi articolari alle ginocchia non fanno un inchino profondo che manifesta il riconoscimento della tua presenza sacramentale nel tabernacolo. Ti chiedo perdono per quanti, invece di raccogliersi in silenzio, chiacchierano, si spostano da una parte all'altra per salutare qualcuno, disturbando coloro che desiderano raccogliersi in silenzio e dando così un cattivo esempio, questo prima che inizi la Santa Messa. Ti chiedo perdono per quanti, soprattutto il primo sabato proprio, invitati nel contesto dell'atto penitenziale a formulare una intenzione di perdono e una intenzione di pentimento, o non la fanno oppure ne fanno più di una, disobbedendo a una indicazione che è espressione della tua volontà e condizione per una ordinata e fruttuosa partecipazione alla Santa Messa. Ti chiedo perdono per quanti, invece di spegnere o silenziare il telefonino, lo lasciano acceso, col rischio di ricevere qualche telefonata la cui suoneria crea distrazione e disturbo all'assemblea. Ti chiedo perdono per quanti si muovono scompostamente in chiesa, passando davanti al tabernacolo senza fare un segno di rispetto o una genuflessione. Ti chiedo perdono per quanti si accostano alla Santa Comunione non in grazia di Dio, contravvenendo alle disposizioni della Chiesa che si fondano sulla parola di Dio, che dice che chi mangia e beve indegnamente il corpo e il sangue del Signore mangia e beve la propria condanna. Ti chiedo perdono per quanti fanno resistenza allo Spirito Santo al momento della benedizione personale della Cappella di Sant'Alberto, non abbandonandosi all'azione di grazia dello Spirito. Ti chiedo perdono per quanti nel tempo della benedizione non attendono silenziosamente il loro turno, ma parlano, guardano il telefonino oppure si affollano a prendere i panini benedetti. Ti chiedo perdono per tutti quegli atteggiamenti esteriori, espressioni di trascuratezza per il luogo sacro in cui si trovano e mancanza di rispetto nei tuoi confronti, nei confronti del sacerdote e di tutti i fedeli. Ti chiedo perdono per quanti non custodiscono nel cuore la parola proclamata affinché possa portare frutti di conversione, di guarigione spirituale nel corso della loro vita. Ora raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, stando in piedi, mentre riceviamo il segno della spersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il dato battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente venuti.
Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo Santo, Tu solo Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nel Verbo venuto ad abitare in mezzo a noi, riveli al mondo la tua gloria, illumina gli occhi del nostro cuore perché, credendo nel tuo Figlio unigenito, gustiamo la gioia di essere tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Le letture che verranno proposte sono un po' più lunghe perché il brano riportato nel lezionario è un po' come sempre tagliato. E allora io propongo quel brano integrale in modo tale che si possa comprendere meglio il messaggio della parola di Dio.
Dal libro del Siracide. La sapienza fa il proprio elogio, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria, nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo e come nube ho ricoperto la terra. Io ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Ho percorso da solo il giro del cielo, ho passeggiato nelle profondità degli abissi, sulle onde del mare e su tutta la terra, su ogni popolo e nazione ho preso dominio. Fra tutti questi ho cercato un luogo di riposo, qualcuno nel cui territorio potessi risiedere. Allora il Creatore dell'universo mi diede un ordine. Colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato. Per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità. Parola di Dio.
Thank you. posto la sua dimora in mezzo a noi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Celebra il Signore Gerusalemme, loda
del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto, per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Parola di Dio. Gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era il principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me e avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Di Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio e nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore.
Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio della liturgia di questa seconda domenica dopo Natale ci offre una serie di preziose indicazioni in ordine alla guarigione spirituale. La prima lettura tratta dal capitolo 24 del libro del Siracide, di cui noi abbiamo letto i primi 12 versetti, ci parla della sapienza, ce la presenta con dei tratti personali, ci dice che Dio ha ordinato alla sapienza di porre la sua tenda in mezzo al popolo di Israele, specificatamente a Gerusalemme. Che cos'è questa sapienza? La sapienza è la parola di Dio. La sapienza è la legge di Dio, cioè la Torah. La sapienza è il Figlio di Dio, il Verbo eterno del Padre, che, come ci ricordava il prologo del Vangelo di Giovanni, si è fatto carne. Nella Bibbia, detta dei 70, che è la traduzione greca del testo ebraico, il verbo piantare la tenda è usato il verbo eschenosai, che, guarda caso, quello proprio che traduce il testo del Siracide in greco nei 70, è lo stesso verbo che è adoperato da San Giovanni nel prologo del suo Vangelo, quando afferma che il Verbo è venuto ad abitare in mezzo a noi. Così dice la traduzione Lacei, ma se voi andate a prendere il testo greco del prologo, c'è di nuovo eschenosen, cioè che ha posto la sua tenda in mezzo a noi, letteralmente parlando. Quindi il testo dell'Antico Testamento ha un valore profetico in ordine al mistero dell'incarnazione di Cristo. Quindi già, ecco, al di là del fatto che il testo, il Siracide, è databile al secondo secolo avanti Cristo, quindi abbastanza prossimo all'incarnazione, già lì si diceva qualcosa, si parlava della sapienza, ma quello che si diceva della sapienza in realtà noi lo possiamo attribuire al Verbo di Dio che si è incarnato. Questo è molto importante, perché se è vero che la natura umana porta le conseguenze del peccato originale, se è vero che a causa di ciò lo spirito del male esercita un certo potere sulle persone, e tutti sappiamo per esperienza che cosa sono le tentazioni, e in alcuni casi le tentazioni diventano, direi, non dico irresistibili, ma vengono dei condizionamenti. Quando la tentazione passa da azione ordinaria dello spirito del male ad azione straordinaria, la persona è proprio trascinata a un certo punto a fare delle cose lesive per se stessa e per gli altri. Ebbene, è altrettanto vero che dal momento che Dio nella persona del Figlio si è fatto uomo, questa natura umana è stata redenta, è stata purificata, è stata santificata, resa per partecipe della stessa vita di Dio. Quindi noi diciamo, ecco, ma io sono, tante volte le persone, no, quando parlano, ma io, ecco, sono una persona umana, come per dire, non sono un santo, non sono, ma sì, sei una persona umana, ecco, porti, ecco, porti con te la tua fragilità creaturale, ma non dimenticarti che sei anche una figlia di Dio, un figlio di Dio che è animato dallo Spirito di Dio. Quindi se noi siamo fragili a causa della nostra natura umana che è ferita, siamo anche forti perché questa ferita è stata rimarginata in qualche modo dalla grazia dello Spirito Santo e dall'opera redentiva di Cristo. Da ciò deriva che la fondamentale premessa per un percorso di guarigione spirituale è data dalla consapevolezza di essere figli di Dio, come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura, tratta dal primo capitolo della lettera agli Efesini, dove si dice che i credenti, i destinatari della sua lettera, sono quindi tutti gli uomini, perché lui si rivolgeva ai Efesini, però noi ora la leggiamo, ecco, nella liturgia cattolica, quindi universale. Gli uomini sono da Dio benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, pensati, amati e creati e predestinati ad essere santi e immacolati nell'amore. Questo era il progetto creatore di Dio. Questo piano di Dio è stato compromesso dalla libertà dell'uomo a causa del peccato dei progenitori, ma è stato riparato dall'incarnazione di Cristo e dal suo sacrificio redentore. Per cui in Cristo il credente ha accesso al perdono dei peccati affinché tutti possano essere resi partecipi della vita divina. Quindi, attraverso la grazia dello Spirito Santo, noi siamo perdonati e messi in condizione di vivere la vita di Dio, la vita, una vita santa, una vita giusta, una vita buona. Dio ci ha ricomprati, ci ha riscattati a prezzo del sangue di Cristo. Noi siamo sua proprietà, gli apparteniamo e quindi non siamo più vulnerabili al male se non nella misura in cui liberamente lo assecondiamo. Vedete, una delle difficoltà che si riscontrano, le prime e grosse difficoltà che si riscontrano in un percorso di guarigione spirituale, parlo di persone fortemente compromesse con il male, Quindi, diciamo, tutte persone soggette ad azioni straordinarie del maligno che si pongono a diversi livelli, è questo che la persona vive una specie di dissociazione interiore che non è una patologia psichica che può essere diagnosticata come schizofrenia o malattie analoghe, ma c'è una parte della persona che ragiona bene, che desidera il bene, che vuole pregare, che vuole promuovere il bene, glorificare Dio, e poi c'è un'altra parte della persona che interferisce, ma il guaio è che il soggetto che si trova in questa situazione ha la percezione che sia sempre lui, ma invece non è lui, sono due realtà distinte. Bisogna che la persona, ecco, prenda le distanze, ecco, la parte buona, diciamo, delle persone, prenda la distanza, perché non è lei, anche se la percezione della persona, ecco, è di essere lei, non è lei. Allora, vedete, questo si capisce di più, ecco, attraverso proprio l'esercizio di un ministero di liberazione, perché quando un sacerdote, un esorcista fa una preghiera di liberazione, un esorcismo, ecco, si rivolge in alcuni casi alla persona, ma in altri momenti si rivolge al diavolo, e ha chiaro che ci sono due entità davanti a lui. Quindi, nei confronti della persona avrà un certo tipo di linguaggio, nei confronti del diavolo ce n'avrà un altro. Allora, bisogna che, per favorire un percorso di liberazione, bisogna che la persona impari a capire quando è lei e quando non è lei, e non dare corda a quello che non è lei. Non bisogna assecondare, bisogna respingere, bisogna allontanare. Capisco che in certe situazioni, ecco, una distinzione di questo tipo, che è una distinzione logica e teologica, la persona che vive in certe situazioni ha difficoltà a farlo, perché la sua percezione è quella di essere sempre lei, di questa identità che poi è dissociata, chiaramente. Però bisogna invece, per favorire un percorso di liberazione, insegnare, se così si può dire, alla persona a dire: io non voglio questa realtà. Diciamo che bisogna aggiungere a portare le persone a fare una preghiera di autoliberazione, cioè a dire, a ordinare al male di allontanarsi dalla loro vita. Certo, poi c'è bisogno del sostegno della Chiesa, dell'intercessione della Chiesa, ma bisogna che sia la persona stessa a dire: io non voglio questa cosa. Il diavolo ci tenta, ha tentato Cristo, questo è il suo lavoro, ma noi, in virtù della grazia dello Spirito ricevuta con il battesimo, siamo in grado di dire no. Non solo siamo in grado di allontanare il male dalla nostra persona, ma con la preghiera possiamo intercedere per allontanarlo anche dagli altri. se siamo in Cristo, se lo Spirito Santo è in noi, se viviamo nella fede, nella speranza e nella carità, non dobbiamo avere paura del diavolo, ma è il diavolo che deve avere paura di noi. Guardate che tante persone sono fortemente condizionate proprio dalla paura, paura che poi manifesta una mancanza di fede, una carenza di fede, se non è una mancanza. Non bisogna avere paura. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi, dice San Paolo. Dio è con me. Se io sono con lui, basta, è sufficiente. Il male, si dice San Pietro, va in giro ruggendo, cercando di divorare, ma va in giro, non è che aggredisca, va in giro e ruggendo ingenera paura. Ma noi non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere alcuna paura. Deve essere il diavolo ad avere paura di noi. San Paolo ci ricorda che noi siamo stati fatti eredi e predestinati a essere lode della sua gloria, nella misura in cui speriamo in Cristo, crediamo e riceviamo il sigillo dello Spirito Santo. Cosa dobbiamo fare nel contesto di questa Eucaristia? Dobbiamo fare quello che faceva Paolo nei confronti degli Efesini, e cioè dobbiamo prima di tutto rendere grazie per essere qui. Vedete, ecco, lo spirito del male ha un potere che è molto molto relativo, però che aumenta nella misura in cui le persone sono deboli e in qualche modo la seconda. Allora, prima lo spirito del male porta le persone a trascurare la preghiera, poi le porta a trascurare l'Eucaristia, poi le induce a fare dei peccati piuttosto seri, e questo crea una frattura. Ecco, l'uomo perde veramente, ecco, la vita di grazia, la vita soprannaturale. Quando una persona cerca di fare un cammino di guarigione spirituale, si trova in difficoltà. Perché? Perché intanto in certi casi una persona è impedita di entrare in chiesa, è impedita di entrare in chiesa. Sono casi un po' pesanti, è impedita di entrare in chiesa, ma ce ne sono. Persone che entrano in chiesa e poi scappano subito dopo un po', perché non resistono a quella situazione di preghiera, di grazia, di presenza di Dio. Soprattutto provano un estremo fastidio alla proclamazione della parola di Dio. Vedete, più noi riduciamo, ecco, io non faccio altro che aumentare la parola di Dio, lo faccio motivatamente. Ecco, nella liturgia si cerca di, c'è anche il Vangelo, non solo c'era andato dei tagli nella prima lettura e nella seconda lettura, ma nel Vangelo c'è formula integra e formula breve,
così si fa prima, se te taglia un pezzo. Mentre io facevo la proclamazione della parola di Dio, mi è balenato nella testa di che io dovrei fare un lezionario dove tutti i brani tagliati sono integrali, proprio un libro, lezionario di Sant'Alberto. Perché io ogni volta faccio dei fogli, ma a un certo punto, se li metto tutti insieme i fogli, mi viene un lezionario, ecco, dove c'è tutti i brani liturgici integrali, non tagliati, integrali. Non lo farò perché non ho il tempo di farlo, ma sarebbe una cosa utile. Ebbene, noi dobbiamo rendere grazie a Dio per essere qui. E dicevo prima, l'impedimento a accostarsi ai sacramenti. Guardate che delle persone, dice, ma io non trascuro, ma sono, io non vado a messa, è tempo perso, non, ma proprio sono impedite, c'è un impedimento. C'è un legame che le distoglie. Ma guardate che ci sono dei casi ancora più gravi dove le persone non sono condizionate al punto da non uscire più di casa. Guardate che ce ne sono più frequenti di quanti noi immaginiamo. Persone che sono prigioniere, autoprigioniere, se così si può dire, non escono di casa perché si dice sono persone malate di me, sono persone che hanno sviluppato delle patologie anche psichiche, ma all'origine c'è un problema grosso di natura spirituale. Perché una persona che non può uscire di casa, voi capite, non può nemmeno andare a messa. Qualcuno dice, la seguo attraverso la televisione, le videotrasmissioni, eccetera. C'è una persona che mi ha chiamato, ecco, da una regione lontana d'Italia, mi ha descritto un po' la sua situazione, è veramente grave perché ci troviamo in una situazione di quel tipo, ecco, dove uno non può nemmeno uscire. Una persona devota, devota nel senso credente, eccetera. E io gli ho detto, guardi, lei è lontana, io posso darle una benedizione per telefono, tutto quello che si vuole, però lei potrebbe avere giovamento dal seguire le trasmissioni che io faccio, le videotrasmissioni delle messe. Ne ha seguito una, poi è partito la rete. E questa persona, ora sarà un caso, una coincidenza, ma la persona mi ha detto, mi dispiace, forse è causa mia, perché lei ha manifestato il desiderio di aiutarmi ed è successo questa cosa. Io non credo, perché qui siamo in una zona dove ogni tanto, anche il mese scorso è partita, ogni tanto succede, perché qui siamo sul monte, quindi vabbè, ecco, ci sono, la linea passa nel bosco, ci sono tanti problemi. Non credo proprio, però non lo posso nemmeno escludere. Non lo posso nemmeno escludere. Io comunque bypasso in qualche maniera, no? Ecco, registro, cerco di, ecco, chiaramente, ecco, per, ecco, anche con la connessione col telefonino non si riesce a fare una videotrasmissione, cade. Per mandare per inserire sul sito la messa, il telefonino ci mette 20 minuti, ecco, per mandare, ecco, ci mette una ventina di minuti. Ecco, quando io ho fatto la prova di caricare su YouTube il video, mi ha detto 2 ore e 30 minuti, poi cade, no, non ce la fa. Se non c'è la fibra, non si dice, ma la fibra è rotta, allora dobbiamo portare pazienza e poi però ci riusciamo. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo ringraziare, Perché siamo in chiesa, perché possiamo pregare, perché non abbiamo certi problemi che altre persone, e abbiamo il dovere di pregare per coloro che invece si trovano in queste situazioni di difficoltà. Si può dire, non sappiamo cosa fare. No, c'è da fare, c'è da esercitare, organizzandosi un po', c'è da esercitare la carità spirituale e aiutare, come sul piano spirituale, ben inteso, quelle persone per farle progredire in un cammino di liberazione che può durare tanto, a lungo, perché sono situazioni che si portano avanti, non dico per tutta la vita, ma per tanto tempo una persona. E per tanto tempo una persona può portare avanti queste situazioni senza rendersene conto, poi a un certo punto, se ne rende conto, cerca di uscirne fuori e incominciano i dolori. Ecco, i dolori che non sono da poco. E la persona, per quanta buona volontà abbia, se non è aiutata dalla Chiesa in una maniera, diciamo, appropriata, non ne esce. Allora, dobbiamo prima di tutto ringraziare, poi dobbiamo implorare lo spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Dio, come faceva San Paolo nei confronti di Efesini, perché più noi progrediamo nella conoscenza di Dio, più noi progrediamo nella conoscenza di noi stessi. C'è una proporzionalità. Più ignoriamo Dio, più ignoriamo noi stessi. Più conosciamo Dio, più siamo messi in grado di conoscere noi stessi e di gestire meglio la nostra vita. E questa conoscenza di Dio, vedete, non è una conoscenza intellettuale, puramente intellettuale, che uno può acquisire attraverso lo studio della teologia, la lettura del Vangelo. È una conoscenza per connaturalità, cioè è la grazia dello Spirito Santo. Se voi andate a leggervi la vita di certi santi che non avevano studiato, leggetevi un po' le opere di Santa Teresa d'Avila oppure di Santa Teresa di Gesù Bambino. Queste non ne hanno fatto scuole nel senso teologiche, ma sono diventate dei dottori della Chiesa. Prendete Santa Caterina da Siena, ancora peggio. Qua non sapeva nemmeno leggere, gli ha insegnato a leggere il Signore, è andata a scuola, ha insegnato a leggere il Signore perché lei potesse pregare, l'ufficio in latino, però ha scritto, lei dettava qualcosa, ha scritto anche lei, ma la maggior parte degli scritti di Santa Caterina da Siena sono dettati a delle persone che sapevano scrivere, ma i contenuti teologici, uno dice, ma da dove la tirate fuori queste cose? La tirate fuori dallo Spirito Santo. Questa è una conoscenza non di erudizione, ma di connaturalità, lo Spirito che illumina e che permette di entrare nei misteri di Dio, perché i misteri di Dio sono conosciuti, sono penetrati dallo Spirito di Dio. E San Paolo dice: noi abbiamo lo Spirito di Cristo. Tutto questo deve portarci a incrementare che cosa? La speranza della gloria. Ecco, la speranza della gloria, della vita eterna nella comunione beata con Dio, che che poi è la speranza che motiva, se così si può dire, che tutte le nostre speranze umane, ecco, devono rientrare, per così dire, nella speranza della gloria. Il Vangelo ci ripropone il prologo di San Giovanni, che è stato proclamato nella messa del giorno di Natale. Immagino che magari qualcuno è andato alla messa della notte e non è andato alla messa del giorno, perché quella della notte era già del giorno, insomma, è della notte, è sempre la messa di Natale. Ecco, però le letture della messa, voi sapete che a Natale ci sono quattro lezioni: c'è la messa vigiliare vespertina, c'è la messa della notte, c'è la messa dell'aurora e c'è la messa del giorno. Ecco, quindi nella messa del giorno, cioè quella che si celebra al mattino, poi in fin dei conti, e oppure alla sera del Natale, c'era questo Vangelo, il prologo di San Giovanni. Questo brano ha un intrinseco potere esorcistico, questo brano. Tant'è vero che nell'esorcismo maggiore è presente sempre la lettura del prologo di San Giovanni. Quindi, se ce l'hanno messo, vuol dire che c'è un motivo. Questo dà estremamente fastidio al diavolo. E perché? Perché attraverso l'incarnazione e attraverso la morte e la risurrezione lui è stato sconfitto. Quindi, ecco, leggere questo brano significa far presente al diavolo che può gridare finché vuole, che tanto ha perso, può condizionare la vita, ma tanto ha perso. Ecco, se voi sapeste le reazioni quando in un contesto di questo tipo io dico al diavolo, mi rivolgo al diavolo, tu sei uno sconfitto, succede, urla, e lo sei, c'è niente da fare, sei sconfitto, ti ha sconfitto Gesù Cristo sulla croce, quando è morto, credevi di aver vinto e invece hai perso, sei un poveraccio. Ecco, non bisogna infierire contro il diavolo, no, perché San Pietro dice che non bisogna farlo, ma si può benissimo far presente la realtà che è uno sconfitto e può sbattere a destra, manca, ma tanto ha perso. Lo sa. Allora, qui bisogna sottolineare tre cose. Prima, che il Verbo era Dio. Prima affermazione di questo brano: Verbo, seconda persona della Santissima Trinità, era Dio, partecipe dell'unica natura divina. Poi il Verbo si è fatto carne, e cioè ha assunto una natura umana, per cui nella persona di Cristo, la persona di Cristo, sussiste una natura divina e una natura umana, che non si mescolano, non si confondono, sono però tutte e due presenti. Tant'è vero che noi nel credo professiamo Gesù Cristo vero Dio e vero uomo. Quindi non è un uomo, è un vero uomo. Uomo nella integrità della sua umanità. Quindi vero uomo, ma nel contempo anche vero Dio. E poi la terza cosa è che attraverso l'opera della redenzione, attraverso il suo sacrificio redentore, ci ha reso partecipi gli uomini della vita divina, per renderli figli di Dio, quelli non da carne, da sangue, ma dallo Spirito sono stati generati. ha dato il potere di diventare figli di Dio. Se una persona è figlia di Dio, non ha da spartire nulla con Satana. Certo, il diavolo vuole pervertire i figli di Dio e farli diventare suoi figli, sue vittime e suoi strumenti. In molti casi ci riesce, perché gli uomini gli danno corda più o meno consapevolmente. Ora, se noi andiamo a guardarci intorno, noi con questa prospettiva di fede, noi dobbiamo dire che numericamente parlando sono più i figli del diavolo che non i figli di Dio. Dobbiamo essere onesti, dire le cose come sono. Ecco perché chi agisce, chi trascura il suo rapporto in questi giorni, voi, chi non riconosce il padre e il figlio, diceva la prima lettera di San Giovanni, ecco, è l'anticristo. Quindi non bisogna pensare che l'anticristo sia, non so, quello cattivissimo, ecco, un personaggio, ecco, terribile. Ma basta non riconoscere il padre e il figlio, quindi non credere, non praticare la fede, che una persona è già nella categoria dell'anticristo, è sotto il potere del male, quindi è un figlio del diavolo. Perché San Giovanni è molto chiaro, è molto esplicito in queste cose. Allora, poi ve l'ho detto dalle volte, no, che dicevo, no, la nostra identità di figli di Dio è così, dovrebbe essere così forte, che quando uno si presenta, ecco, prima di dire tizio, cognome, nome, dovrebbe dire figlio di Dio. E sarebbe significativo che dall'altra parte la persona dicesse figlio del diavolo, che sarebbe forse anche vero. Sarebbe una presentazione particolarmente veritiera, no? Perché noi viviamo in questa falsità. Ecco, sono tutte persone onorevoli, stimate. Ecco. Poi invece magari uno è un figlio di Dio, vero, l'altro è un figlio del diavolo. E se ci fosse questa consapevolezza, voi capite che se uno desse la mano, scappa l'altro, perché prende la scossa. Figlio di Dio che prende la mano di un figlio del diavolo, quello figlio di Dio non sente niente, ma il figlio del diavolo prende una scossa elettrica, ma non dalla 220, dalla 380. Purtroppo ci troviamo in questa situazione, perché quando una persona, sono casi estremi, no? Però ogni tanto sul giornale si sente, uno va in giro con un coltello a coltellare le persone a casa, uno prende la macchina e va, si butta, non so, a che velocità sopra le persone, eccetera, eccetera. Ecco, chi fa queste cose è veramente posseduto dallo spirito del male, perché vanno contro il bene dell'intelletto, la ragionevolezza, tutte le cose che non ci sono scusanti. Non si può dire che sono persone sotto un raptus di follia, non c'entra niente la follia, lì c'entra il diavolo, che si serve di queste persone che a un certo punto diventano come dei burattini, fanno quello che gli dice di fare. Io ho sentito delle persone, persone credenti e praticanti che in determinati momenti della loro vita gli veniva nella testa un pensiero, cioè quelli che ci vengono in testa una bestemmia, ma c'è quelli che ci vengono in testa uccidi tua madre, un comando che al quale uno deve respingere. Ma il diavolo lavora così. Noi bisogna che noi smascheriamo questi, e allora poi non ci dobbiamo stupire se si creano tutte queste, come dire, questi reati gravi nel contesto delle famiglie o delle pseudofamiglie, perché di dietro a queste cose c'è sempre l'azione del maligno, che porta una persona, ecco, a uccidere. Poi, se poi una persona è presa dal diavolo ancora di più, non solo uccide, ma si uccide, perché il diavolo dice così: questo ammazzato si ammazza dopo aver ammazzato, io me lo porto all'inferno. E probabilmente in alcuni casi ci riesce, che forse non sono poi così rari, non sono così rari. Quindi bisogna che le persone prendano un pochettino coscienza di queste cose. Sarebbe molto importante che queste cose non fossero dette solo in cima al monte Contessa da me all'eremo di Sant'Alberto, ma fossero un pochettino più di dominio comune, perché tante persone ignorano o non si rendono conto. Allora, quindi, noi, chi si trova in una situazione di sudditanza nei confronti del potere delle tenebre, deve pentirsi dei suoi peccati, deve chiedere perdono nel sacramento della riconciliazione, accostarsi quotidianamente all'Eucaristia, implorare su di sé lo Spirito Santo, il preziosissimo sangue di Cristo, la potenza dello Spirito Santo. Noi diciamo: ma sì, si deve far così, però bisogna vedere fino a che punto una persona è in grado di farlo in certe situazioni. Io mi ricordo sempre che ero a un seminario di guarigione, parlo di più di 30 anni fa, e in questo contesto di questo seminario veniva proposta un momento particolarmente forte, era la lavanda dei piedi, che ha un valore esorcistico, la lavanda dei piedi, che io faccio sempre, ecco, il Giovedì Santo la faccio qui a Sant'Alberto. Ebbene, giorno dopo questa lavanda dei piedi, una persona mi chiede di confessarsi. Ebbene, è la prima domanda che gli faccio, un seminario che significava persone che comunque facevano una specie di ritiro che durava 5-6 giorni. Dico: quanto tempo è che non si confessa? Dice: 30 anni. No. Dico: ma mi dice, come mai è stata così tanto tempo? Dice: io ero impedita, io non potevo confessare, io volevo confessare, uscivo di casa, dico: ora vado a confessare. Quando ero sulla porta della chiesa, dice: no, farò un'altra volta. Questa per 30 anni non si è confessata perché c'era un legame che è stato spezzato dalla lavanda dei piedi. Vedete? Ecco, ci sono questi condizionamenti. Uno dice: ma come mai? Ecco, uno deve prenderne coscienza, chiaramente, ci deve essere questa presa di coscienza. Perché se una persona, ecco, ha determinate reazioni, che non devono essere sempre reazioni, come dire, violente o eclatanti, o possono essere anche delle reazioni interiori, deve capire che c'è qualcosa che non va e che deve essere aiutata. Poi una volta è successo anche qui a Sant'Alberto, che io ho fatto la lavanda dei piedi il Giovedì Santo, il venerdì mattina mi viene una persona di nuovo: vorrei confessarmi, quanto tempo è più o meno? E lo stesso discorso. Stamattina io mi sono sentita che dovevo venire a confessarmi e potevo confessarmi, prima non potevo. Sono problemi, perché uno dice: ah, bisogna pregare, bisogna vedere se uno ci riesce a pregare. bisogna confessarsi, bisogna vedere fino a che punto, perché ci sono tanti livelli di condizionamento che sono veramente gli ostacoli, e per cui poi ci vuole del tempo. Nel tempo ci vuole tanta buona volontà, ci vuole tanta buona volontà, ci vuole anche un po' di coraggio, ecco, ci vogliono delle condizioni particolari. Io che, per così dire, sono 40 anni che esercito un ministero di liberazione, non per quanto così... ne ho incontrate tante persone, ma non ho trovato nessuno che mi dicesse: Padre Felice, lì c'è la cappella di Sant'Alberto, dove c'è il Santissimo esposto, mi apra il Santissimo, chiuda la porta a chiave e mi ci lasci per 3 giorni, magari 3 giorni con una bottiglia d'acqua per non morire di sete. Ma capite che se uno si mi lasci 10 rotoli di Scottex, benissimo, chiaramente uno dovrebbe togliere le sedie, le cose che possono, ecco, essere pericolose, no? Ma poi se uno si mettesse davanti al Santissimo e ci stesse 24 ore, lasciamo perdere 3 giorni, 24 ore, a un certo punto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più, non resiste più, anche se lui non prega niente. Io sto qui fin tanto che tu non te ne vai, basta. Bisogna avere determinazione, bisogna avere determinazione. Ma a me non è mai successo una persona, se no io sarei ben contento, io dico non c'ho problemi a chiuderti a chiave dentro, non puoi uscire, puoi uscire. Magari poi uno si organizza un po', perché ecco, ci sono anche delle esigenze fisiologiche che bisogna soddisfare, però è un modo di dire che a un certo punto è chiaro che se uno va a fare un'ora di adorazione alla settimana, a diavolo gli fa fresco. Se uno va a fare un'ora di adorazione tutti i giorni, comincia. Se uno oltre l'adorazione ci mette la messa, poi se uno oltre l'adorazione la messa ci mette la benedizione, se poi questa cosa è fatta tutti i giorni, voi capite, prima o poi qualcosa succede, chiaro. Quindi è anche tutta una metodologia che deve essere messa in pratica a seconda dei casi, personalizzata, perché non si può fare un discorso univoco. Ogni persona ha bisogno del suo percorso, come uno va all'ospedale e non gli danno tutte le stesse medicine. Prima fanno la diagnosi di che cosa è malato e poi gli danno le medicine che ha bisogno di prendere. Bisogna avere l'umiltà di chiedere l'intercessione della Chiesa, dei fratelli, farsi benedire, implorare l'elemosina della benedizione, e in questo modo si può superare efficacemente qualsiasi dipendenza, che non è altro che un legame con lo spirito del male. La dipendenza dal fumo, dall'alcol, dalla droga, dalla pornografia, dalle perversioni sessuali, dal gioco, da internet, da tutti quei condizionamenti che limitano la libertà della persona. Quindi bisogna... Il Signore ci ha liberato, quindi dice, ecco, l'opera, ecco, della redenzione è un'opera di liberazione dal male, ma dobbiamo lasciarci liberare, perché poi ci sono delle persone che non si lasciano liberare, fanno resistenza allo Spirito Santo. Lì poi, ecco, in questi ambiti non si può mai formulare nessun giudizio, perché non si sa quanto margine di libertà una persona possa avere. Quindi anche la responsabilità morale la vede solo Dio. Però sappiamo una cosa, che Dio non permette che una persona sia totalmente preda dello spirito del male se non attraverso il suo consenso libero. Quindi ci deve essere un consenso libero che poi comporta una responsabilità morale. Non è uno che dice, ah, io questo, ecco, no, ecco, un margine di libertà rimane garantito, tutelato. Quindi, lavorando su quel margine di libertà, una persona può giorno dopo giorno guadagnare un po' di libertà fino ad arrivare alla piena libertà dei figli di Dio. È un percorso lungo, faticoso, doloroso, molto impegnativo, ma non c'è altro da fare, eh? Non c'è altro da fare. Gesù è morto sulla croce per restituirci alla libertà dei figli di Dio, alla libertà dell'amore, per promuovere il bene proprio, quello degli altri e soprattutto per dare gloria a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo il foglietto che dovrebbe essere su tutte le panche, e chi non avesse una penna vi viene messa a disposizione per poter scrivere l'intenzione offertoriale. Poi passeremo a raccogliere le intenzioni e le offerte, e nello scomparto delle intenzioni potete depositare anche la penna che vi è stata messa a disposizione. Allora possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, di San Giuseppe
per intercessione di Maria, di San Giuseppe e di San Michele Arcangelo. Io ti offro, e mettiamo i nomi delle persone che riteniamo noi abbiano maggiore bisogno di guarigione spirituale. Perché lo Spirito Santo operi con potenza nella loro vita in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale che schiene fosse privo, vi viene dato, poi ve lo potete anche conservare, che vi può servire per la vostra preghiera personale quando partecipate alla Santa Messa. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Siamo fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo e santificali per la nascita del tuo Figlio unigenito, che ci indica la via della verità e promette la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne, e noi uniti a Te in comunione mirabile condividiamo la Tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede e dell'amore. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo, in onore dello Spirito Santo, ti preghiamo in riparazione dei sacrilegi nei confronti dell'Eucaristia, ti preghiamo per la conversione di Paola, ti preghiamo per tutte le persone che ti abbiamo offerte sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Enrico e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace.
Thank you.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Thank you.
Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento agisca in noi, ci purifichi dal male e compia le nostre giuste aspirazioni, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che domani chiaramente è la prima domenica del mese, alle ore 10 facciamo la messa per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio, con offertorio in genere alimentari. Lunedì 6 gennaio è la solennità dell'Epifania del Signore, quindi noi non celebriamo chiaramente la messa vigiliare vespertina nel pomeriggio, perché al pomeriggio ci abbiamo l'adorazione eucaristica. Quindi la messa sarà alle ore 10 con l'orario festivo come la domenica. Per sabato prossimo è il secondo sabato del mese e quindi ci sarà la Santa Messa vigiliare vespertina per la guarigione degli infermi con la benedizione personale. Ricordo che sono disponibili sull'espositore dell'Acqua Santiera i sussidi che io preparo comensilmente, il menù della parola, quello verde, il giornalino dell'anima, quello rosso, e lo specchio dell'anima, quello celeste, che possono aiutare le persone a fare un po' di approfondimento sulla parola di Dio del giorno e un po' di esame di coscienza alla sera, a conclusione della giornata. I messalini sulla tua parola sono esauriti, ma non preoccupatevi perché io lunedì ne riordino ancora un certo numero per una serie di circostanze che non dipendevano da me, ne ho ordinato un po' meno, ecco, completo l'ordine, presumibilmente saranno disponibili i messalini di gennaio e anche del mese di febbraio da sabato prossimo, quindi nell'arco di una settimana sicuramente mi vengono recapitati. Ora benediciamo i panini, insieme ai panini benediciamo anche l'acqua, il sale, l'olio che le persone possono aver portato con loro. I panini sono, e questi alimenti su cui si invoca lo Spirito Santo, sono dei sacramentali che comunicano la grazia di Dio nella misura in cui una persona ha un briciolo di fede. Ci sono tante persone che per i più svariati motivi, per motivi oggettivi di anzianità o di salute, perché sono bambini che non hanno ancora fatto la prima comunione, sono persone che vivono in situazioni disordinate, non possono accostarsi all'Eucaristia. Ci sono persone che sono disturbate dal maligno e non si accostano, non possono accostarsi all'Eucaristia. Ebbene, in tutti questi casi il panino benedetto può essere di aiuto per comunicare una grazia che non è la grazia del sacramento, ma la grazia del sacramentale, così come l'acqua benedetta, così come l'olio benedetto. Ora ci organizzeremo un po' in modo tale che al sabato siano disponibili anche alcuni bottiglini di olio esorcizzato, in modo tale che le persone lo possono utilizzare così come utilizzano l'acqua, così come utilizzano il panino benedetto. Chiaramente non è un discorso di quantità, ma è un discorso di fede e anche di una certa, ecco, in certe situazioni, ecco, per favorire la guarigione spirituale, può essere efficace anche la, non la quantità ma la continuità, cioè ad esempio mangiarsi un panino tutti i giorni, ecco, nell'arco della settimana può essere una scelta efficace, proficua. Bisogna pregare, fare la preghiera che è legata a ogni confezione del panino, oppure la preghiera che è legata al bottiglino dell'acqua, dell'acqua. L'acqua non c'è la preghiera, c'è la spiegazione di che cosa sono i sacramentali, e invece all'olio c'è anche la preghiera da farsi prima di utilizzare. Chiaro che tutte queste cose sono legate a una dimensione di fede che in qualche modo va esteriorizzata attraverso la preghiera. Dopo la benedizione dei panini, noi concluderemo la Santa Messa con la benedizione terminale, dopodiché, ecco, dopo l'ammenda onorevole fatta all'inizio della Messa, mi auguro che tutti abbiate ricevuto un po' di grazia, nessuno si muova dal suo posto e le persone vengano, partendo dalle prime file, ecco, da una parte e dall'altra vengono nella cappella, se lo vogliono chiaramente, per ricevere la benedizione con l'imposizione delle mani. Nel ricevere questa benedizione è importante che le persone si abbandonino un po' alla grazia dello Spirito Santo, non facciano resistenza. Tante persone fanno resistenza, ecco, non devono fare resistenza, ecco perché lo Spirito Santo, ecco, può agire in maniera che una persona non se ne rende nemmeno conto, può agire in una maniera in cui una persona gli mancano un po' le forze, va a finire per terra, tanto c'è qualcuno che non la prende e non si fa male, e lo Spirito Santo agisce come vuole, quando vuole, e non dobbiamo avere paura dello Spirito Santo, non dobbiamo temere. Ecco, le persone hanno timore della grazia di Dio, dovrebbero essere esultanti della grazia di Dio. Quindi, ecco, cerchiamo di fare le cose con estremo ordine, poi quando una persona ha ricevuto la sua benedizione può andare a prendersi i panini benedetti e può andarsene a casa. Ecco, con questa gratitudine nel cuore e con questo senso di responsabilità che ci sono tanti poveri materiali che hanno bisogno del nostro aiuto materiale, ma ci sono più poveri spirituali che hanno bisogno della nostra preghiera, della nostra intercessione. Quindi, per dire, ecco qui noi questo ministero di intercessione lo esercitiamo attraverso il coordinamento di preghiera dei servi della croce. Io vi invito anche a prendere, ecco, il foglietto illustrativo che poi dovremo un po' aggiornare, perché anche lui ha bisogno di essere un po' rinnovato, però ecco, dobbiamo tutti farci il problema di essere degli strumenti nelle mani del Signore per la salvezza del mondo. Prima di tutto per progredire un cammino nostro di guarigione spirituale, di santificazione, di conversione. E poi bandiamo dalla nostra vita ogni paura. La paura, il cristiano non deve sapere che cosa è la paura. Deve sapere. Ora, chiaro, non so, ecco, quali situazioni possano veramente, ecco, è chiaro che, non so, cominciasse a tremare la terra, venire un terremoto, ecco, magari potrebbe essere saggio uscire di chiesa prima che cada il soffitto. Ecco, questo è giustificato. Ecco, ma anche lì senza fare ressa, perché voi sapete che in certe situazioni di emergenza poi la gente si è ammazzata per scappare da terze situazioni. Uno comincia a uscire quelli che sono in fondo, pian pianino escono quelli davanti, alla fine io, ecco, se non è ancora crollato il coso, ecco, e uscirò io. È come dovrebbe succedere quando una nave sta per affondare. Prima vanno le donne e i bambini, poi vanno gli uomini, alla fine il comandante della nave lascia la nave e che vada a fondo, perché poi a un certo punto la nave può andare a fondo e la chiesa può anche crollare, che poi si ricostruisce. Ecco. Qui bisogna fare le cose con saggezza, con saggezza, con buon senso, saggezza, fede, fede, tanta fede. Allora, poi, ecco, se qualcuno a casa vuol fare a livello personale un'ammenda onorevole, si compra un pezzo di corda, se la mette al collo e si fa la sua preghiera in ginocchio, anzi sarebbe, ecco, sarebbe una cosa che ogni tanto sarebbe da fare, un'ammenda onorevole, anche perché sono quei segni che sono significativi. Un segno è significativo e dice molto, e quindi noi non dobbiamo trascurare, anche se sono cose di secoli fa, hanno bisogno di essere in qualche modo recuperate. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, sull'acqua, il sale e l'olio che le persone hanno portato con loro, perché la tua grazia operi attraverso questi alimenti sui quali noi invochiamo la tua santa benedizione, per mettere le persone in condizione di progredire nel loro cammino di conversione, di guarigione interiore, di guarigione spirituale, di santificazione, per essere fortificati nel combattimento contro il male, per tenere il male lontano dalla nostra vita, per essere mediatori della grazia di Dio nei confronti di tutto il nostro prossimo, vicino e lontano. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio infinitamente buono, che nella nascita del tuo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, questo giorno, questo tempo santo, allontana da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio, che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Signore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio, che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace, della sua benevolenza e vi rendi partecipi dell'assemblea celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Amen.